magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e che nella trasmissione di oggi, continuando il discorso che abbiamo fatto sulle questioni oggettive, sull'oggettività nella quale pratichiamo il crogiolo dello stregone, parlerò della necessità di praticare il crogiolo dello stregone nel mondo sociale umano. Il mondo sociale, la società, la vita quotidiana, la vita nelle relazioni con le persone è un oggetto molto importante, c'è cioè una situazione oggettiva molto importante nella quale gli uomini costruiscono loro stessi. Direi quasi che una volta nati tutto quello che noi costruiamo di noi stessi, dei nostri adattamenti, del nostro modo di affrontare e di vivere la vita, non è altro che un adattamento continuo e sistematico all'interno del mondo, del mondo sociale, all'interno della cultura propria nella quale noi viviamo, e in quei processi di adattamento c'è la nostra crescita psicomotiva ai fenomeni che dal mondo aggiungono a noi e che ci costringono ad adattarci. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti del mondo della natura e abbiamo visto negli strumenti che vengono presi, che vengono usati per ritornare nel mondo della natura, degli strumenti che hanno il dovere di costringere noi stessi a manifestare tutte quelle forze, tutte quelle potenzialità che stanno dentro di noi, che nel corso dei milioni di anni la nostra specie ha forgiato in continuazione in maniera sistematica, ma che spesso non siamo educati ad usare, né spesso sappiamo a cosa servono e come potremmo usarli senza andare fuori necessariamente di testa e non aver più la capacità di controllo su noi stessi nella vita sociale. Naturalmente la capacità di controllo si chiama autodisciplina. E l'autodisciplina, che non ha niente a che vedere con la disciplina militare o con robe di questo genere, non è altro che la capacità dell'individuo di fissare la propria attività all'interno del proprio intento e delle proprie intenzioni e naturalmente di riuscire a dividere ciò che è l'oggettività in cui vive, l'oggettività razionale, da quella che è l'oggettività in cui vive e che non è un'oggettività razionale, ma che serve appunto a far affluire l'intuizione, far affluire diverse letture della realtà oggettiva per poterle trasferire nella coscienza e usarle nella realtà oggettiva. Il mondo sociale umano è arrivato a fissarsi nei confronti dell'essere umano, nei confronti del nuovo nato, all'incirca negli ultimi 7-8 mila anni, 9 mila anni, da quando cioè sono nate le società umane, e praticamente è successo questo, che la madre trasmetteva al feto una serie di input, una serie di emozioni, e queste emozioni non erano più suscitate o non erano solo suscitate da modificazioni dell'ambiente e della natura, non aveva più paura del temporale o paura del fulmine, oppure non doveva temere gli animali, non aveva più necessità di quella paura, per esempio, che trasmetteva il feto, che era la paura del serpente, che è rimasta dentro di noi anche come elemento atavico, proprio perché quando eravamo piccole scimmie arboricole i serpenti erano piuttosto pericolosi nei nostri confronti, per cui avere paura del serpente era un elemento di difesa che ci permetteva di scappare prima che il serpente ci mangiava. Ebbene, in tutta la nostra evoluzione, praticamente i fenomeni emotivi che la madre trasmetteva al feto erano risposte emotive della madre a sollecitazioni ambientali in cui la madre viveva. Da circa 8.000 anni a questa parte, via via, in maniera sempre più marcata, sempre più impellente, le risposte emotive della madre all'ambiente non sono più risposte relative a problemi naturali, cioè a relazioni all'interno della natura, ma sono risposte in relazione al sistema sociale, alla vita sociale che gli uomini fanno. In pratica la madre non ha più paura del serpente da trasmettere al figlio, ma trasmette comunque al figlio una paura che è determinata da elementi diversi, tipo licenziamento, tipo i travagli amorosi, tipo situazioni sociali, tipo la necessità di pagare il mutuo, tanto per usare adesso questi termini. Cioè in pratica la madre trasferisce al feto una stessa quantità di elementi emotivi, però questi elementi emotivi si producono nella madre in relazione non più a fenomeni naturali ma a fenomeni sociali. Cioè è la società che determina le reazioni della madre e non è più la natura che determina le reazioni della madre. E questo non è poco, perché quando il bambino nasce con tutta una serie di strumenti, con tutta una serie di allarmi, con tutta una serie di emozioni che sono già imprimate, hanno già un imprinting. Il problema è che come è nato il bambino non fa altro che cercare nella società, non fa altro che cercare nella vita ciò che terrorizzava la madre, ciò che impauriva la madre, ciò che rendeva la madre felice. E su quegli elementi, a mano che lui li scopre, va ad allineare le sue emozioni e costruisce la sua descrizione del mondo. Abbiamo anche recenti studi hanno dimostrato come, per esempio, molti atteggiamenti degli adulti nei confronti del bambino appena nato sono atteggiamenti deleterei, non tanto per ciò che pensa l'adulto, ma perché l'adulto spesso trasferisce sul bambino dei segnali che sono di morte, dei segnali che sono drammatici, per delle situazioni che sono assolutamente irrilevanti. Per esempio il bambino che di pochi mesi che combina qualcosa, che succede che gli cade qualcosa, che prende in mano, che sbatte, che butta per terra qualcosa, qualunque oggetto, spesso esistono madri che sgridano il bambino e in pratica, anche se le loro intenzioni sono le migliori di questo mondo, trasmettono al bambino una irrefrenabile tensione di morte, come se, attenzione, hai aperto la gabbia del leone e il leone ti mangia. Cioè questo è il segnale che le madri trasmettono al bambino con questa drammaticità e non si rendono conto che gli atteggiamenti e il modo di parlare, il modo di rapportarsi, il modo di essere è una trasmissione emotiva. Parla il bambino non tanto perché il bambino capisca a pochi giorni o a pochi mesi le parole che vengono dette, ma perché il bambino sulle parole, sugli atteggiamenti, sul linguaggio non verbale in realtà allinea le sue emozioni e cerca di costruire una specie di programma, se così vogliamo, del proprio sentire il mondo, di armonizzarsi con il mondo, che atteggiamenti di questo tipo della madre gli sfalciano proprio la costruzione di quel programma. E così quando diventiamo adulti, cosa succede? Succede che noi un po' alla volta ci stiamo preparando per affrontare il sistema sociale umano, cioè ci troviamo a vivere all'interno del sistema sociale umano. È qui che cominciano i veri problemi anche per le persone. Il mondo sociale umano, perché affrontiamo dal punto di vista della stregoneria il mondo sociale umano? Quando siamo nella pancia di nostra madre, noi percepiamo le sue tensioni, le sue aspettative, il suo piacere, le tensioni delle sue strategie d'esistenza, la sua volontà d'esistenza. Non conosciamo le ragioni o le motivazioni per cui a noi, come feti, giungono quella qualità di fenomeni. Quei fenomeni che ci giungono, noi li fagocitiamo e formano la base fondamentale del patrimonio emotivo col quale ci presentiamo alla morte del feto e alla nascita del corpo fisico. Solo che quell'ansia che percepivamo in nostra madre mentre eravamo nella sua pancia, non era data dalla paura dell'arrivo di una tempesta o dall'azione di una belva nella savana, ma era il frutto dell'azione di quel figlio di puttana del capufficio col quale nostra madre si era scannata e dal quale era stata minacciata. In pratica, la nostra struttura emotiva viene predisposta da una serie di fenomeni che noi recepiamo ancora prima di nascere, poi nascendo si accentuano, solo che vengono anche identificati i fenomeni che attivano le nostre risposte e che provengono dal sistema sociale. Un sistema sociale il cui scopo è far aderire a se stesso ogni nuovo nato, riducendolo ad una funzione al suo interno. Il sistema sociale impone dei legamenti al nuovo nato di natura emotiva prima e di ordine sociale e giuridico poi, il cui scopo è quello di impedire al nuovo nato di manifestare la propria volontà di esistenza per aderire alle ragioni di esistenza del sistema sociale, da lui elencate e tradizionalmente imposte. Chi segue un sentiero di stregoneria deve sciogliere questi legamenti, deve scrollarsi di dosso queste imposizioni e deve farlo in modo tale che il sistema sociale in cui vive non si senta alterato dalla sua azione. Se i 10 elementi che abbiamo elencato per ritornare nell'essere natura hanno caratteristiche offensive, in quanto agiscono sulla struttura della nostra ragione, modificandone l'espressione affinché sia utile alla nostra volontà d'esistenza, i 5 elementi che inseriamo attraverso i quali affrontare il sistema sociale hanno uno scopo preminentemente difensivo. Si tratta di sottrarre la nostra attenzione ad un coinvolgimento di interessi o soggetti esterni a noi, cioè esterni alla nostra volontà d'esistenza. Con i 5 elementi del crogiolo dello stregone con cui affrontiamo il sistema sociale, noi ci assumiamo la responsabilità della nostra vita, viviamo per noi stessi, ed è proprio perché viviamo per noi stessi che contribuiamo ad arricchire il sistema sociale. Ora, il problema è riuscire a capire il senso di questi 5 elementi propri dell'azione della stregoneria all'interno del sistema sociale. I 5 elementi sono abbastanza semplici e ve li dirò anche in questa trasmissione direttamente perché riusciate anche a comprenderli. Il primo è toglierci dal centro del mondo. Cosa significa toglierci dal centro del mondo? Il sistema sociale cerca di insegnarci che noi siamo importanti per lui. Noi siamo a immagine e somiglianza del Dio padrone. Noi siamo Ermeio. Noi siamo coloro che hanno un futuro. I giovani hanno un futuro davanti. In realtà è una fregatura. Perché mettere l'individuo, cioè l'individuo che pensa a se stesso al centro del mondo, in realtà è pronto per essere agguantato, pronto per essere usato, pronto per essere giocato. Voi pensate agli operai che lavoravano in posti di lavoro assolutamente sicuri. Erano talmente sicuri di avere un buon posto di lavoro che non ne cercavano altri, né si premunivano di attrezzarsi per affrontare cose diverse. Un giorno l'azienda va in crisi, decide X% di licenziamenti e ne consegue che l'operaio è a casa disoccupato e nel frattempo non si è attrezzato per affrontare un nuovo e diverso lavoro. Ecco, quell'uomo, quell'individuo, quell'operaio in quel caso si riteneva creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone e al centro dell'attenzione della sua azienda, cioè l'azienda lo amava, gli voleva bene. In realtà era il contrario, era lui che era la preda della sua azienda e l'azienda lo utilizzava per i suoi scopi, ma lui non se ne accorgeva, non gliene fregava niente. Lui stava al centro del mondo, convinto che l'azienda facesse i suoi interessi. Un giorno che l'azienda non ha più avuto bisogno di lui, lo ha lasciato a casa. È successo a centinaia di migliaia di persone, addirittura in Giappone c'è stata una ecatombe di suicidi proprio perché le persone, lasciate a casa dall'azienda, non sapevano più cosa fare. Erano talmente fuse con l'azienda, erano talmente fuse con l'idea del Dio padrone, che il Dio padrone, quando il Dio padrone le ha scaricate, erano impazzite. Secondo elemento che prendiamo in considerazione è lo scetticismo. Sullo scetticismo ho già fatto delle trasmissioni in radio e le trovate praticamente sullo stesso documento XML da cui potete scaricarvi tutte le trasmissioni. In realtà lo scetticismo è l'individuo sociale che impara a guardare il mondo togliendosi dagli occhi uno dopo l'altro i veli dell'illusione, oppure impara a guardare il proprio sistema sociale senza proiettarvi le proprie aspettative e le proprie illusioni. E in realtà lo scetticismo ci permette di uscire dalla condizione di tifosi di una squadra, tifosi di un partito politico, tifosi di qualunque cosa, perché quando si è dei tifosi non si guarda ciò che succede, né si usa capacità critica davanti a ciò che si vede, ma si fa un'operazione abbastanza strana, cioè si vede una cosa, ma su quella cosa si proiettano le nostre aspettative, cioè quello che noi vorremmo che quella cosa sia. E anziché analizzare quanto noi vediamo, anziché osservarla profondamente nei suoi spostamenti, nei suoi movimenti e nei suoi effetti, magari nella società oppure dentro di noi, noi crediamo che quella cosa sia. E quando qualcuno si oppone a quella cosa, non analizziamo il suo comportamento, ma partiamo dal presupposto che l'altro è malvagio, l'altro è il Satana da uccidere, da combattere. Ebbene, questo modo di essere, che viene instillato proprio dalla società civile nelle persone, che li fa diventare tanti partigiani, no? Ad un certo punto, partiti politici che vogliono staccare il nord dal sud d'Italia, dopodiché nel nord vogliono staccare le varie regioni, dopo nel nord vogliono staccare le varie province, dopo nel nord vogliono staccare i vari comuni. Cioè questa partigianeria continua, no? Nell'affrontare le cose come se vincendo la parte per cui siamo dei partigiani le cose possono migliorare o possono cambiare. Cioè anziché analizzare il movimento delle cose, il movimento dei partiti politici, le loro idee, chi sono i personaggi, cosa fanno, se quei personaggi hanno le idee che io credo che loro abbiano, siamo invece spinti a sposare il loro modo di vedere e il loro modo di guardare il mondo. E nell'essere spinti verso questo ci dimentichiamo di vivere e ci dimentichiamo che quei personaggi stanno giocando con la nostra vita. Il terzo elemento del crogiolo dello stregone è il giudizio di necessità. Che cos'è il giudizio di necessità? È una pratica della stregoneria, una pratica fondamentale nella società in cui viviamo. Noi sappiamo, in quanto praticanti di stregoneria, che il mondo attorno a noi è immensamente più grande e immensamente più infinito di quanto noi possiamo mai descrivere. Per cui tutte le scelte che noi facciamo sono scelte relative alla nostra capacità di descrivere e di penetrare il mondo. Cioè sono delle scelte comunque parziali. E comunque siamo consapevoli che se facciamo quella scelta che dobbiamo comunque fare, non è la scelta in assoluto, non è una scelta di verità, ma è una scelta necessaria perché qualcosa in quel momento, per quella circostanza, dobbiamo scegliere. Per cui si tratta di un giudizio di necessità che dice per il quale l'individuo dice: io sono costretto ad emettere un giudizio. Ma so perfettamente che il giudizio che emetto non è la verità, come Ratzinger, no? La sua verità, ma è quello che io penso in questo momento. Pertanto il mio giudizio non è un giudizio che io calo dentro le mie emozioni o che io difendo contro ogni ragione logica o contro ogni altra critica, ma il mio giudizio è un giudizio necessario dato le condizioni che si presentano. Però non calandolo nelle mie emozioni, non diventando atto di partigianeria da parte mia, ogni volta che mi arriva nuovi elementi, che mi arriva nuove informazioni, ogni volta che qualcosa cambia, anche il mio giudizio è pronto a cambiare, perché è un giudizio che resta sulla superficie della mia attività e non è un giudizio che io ho calato nel mio profondo. Il giudizio di necessità dell'individuo sociale, consapevole delle proprie limitazioni, si adatta a vivere nel mondo sociale e forma giudizi funzionali al proprio vivere. Giudizi che possono essere in ogni momento sostituiti perché non appartengono alle nostre emozioni, ma solo alla nostra ragione. Il quarto elemento del crogiolo stregone che voglio prendere in considerazione è chiedersi il perché delle cose. L'essere umano si fa giano nel sistema sociale, raccoglie la conoscenza del passato, ma agisce nel presente per fondare il futuro. Cioè il chiedersi il perché delle cose significa non accettare ciò che ci arriva, i fenomeni che ci arrivano, per come si presentano alla nostra descrizione, ma cercare di chiedersi qual è l'insieme che ha prodotto quei fenomeni e cosa quei fenomeni produrranno quando noi li riproduciamo nella vita. Chiedersi il perché delle cose significa mettersi al riparo da qualsiasi errore. C'è a Venezia in piazza San Marco una targa portata dal Medio Oriente durante i traffici di Venezia, dove è scritto il motto persona sappi cosa comportano le tue azioni. Cioè ogni volta che tu agisci sappi cosa provochi e devi essere consapevole di ciò che provochi. E lo stesso è per tutto ciò che c'è nel mondo. Noi dovremmo analizzare sempre non solo ciò che arriva verso di noi o ciò che arriva nella società, ma gli effetti che questo ha nella società e gli effetti che hanno nella società o nel mondo le nostre azioni. Ma non gli effetti che hanno per giocare a fare i partigiani come due squadre di calcio, ma gli effetti che hanno sulla nostra vita e sulla nostra fondazione del futuro. Perché vi ricordo sempre che il pagano politeista vive per sfida mettendo nella sfida la propria struttura emotiva, e mettendo la propria struttura emotiva nella sfida paga un prezzo altissimo ogni volta che sbaglia, ogni volta che fa delle scelte che non siano coerenti con se stesso. Ed è importantissimo questo, perché quando noi viviamo per sfida nel sistema sociale, non viviamo più per ingannare o per imbrogliare, ma viviamo perché ciò che noi modifichiamo nel sistema sociale è ciò che funziona anche nei nostri e soprattutto nei nostri confronti. Noi non siamo separati dal sistema sociale. Non è che se c'è la libertà di parola o non c'è la libertà di parola è la stessa cosa, perché tanto io ho i soldi e vado sul monte Carega a nascondermi. Che ci sia libertà di parola o che non ci sia libertà di parola significa una trasformazione totale del sistema sociale che viene ad incidere sulla mia azione, sulla mia attività e sul mio futuro. Per cui non è uguale che sia l'uno o che sia l'altra. L'uno o l'altra determinano due futuri diversi, e se io non sono attento ad agire in merito, non vivo per sfida e non ho scelto esattamente per il mio sistema sociale, in realtà io non mi sto chiedendo il perché delle cose, ma sto scappando dalle cose, ed è quello che succede a tutti i monoteisti. E infine il corollario, la summa, l'essenza stessa della pratica della stregoneria nel sistema sociale è la pratica della follia controllata. Della pratica della follia controllata ve ne parlerò in apposite trasmissioni, compreso quello di cui vi ho parlato adesso, perché è un atteggiamento estremamente particolare. Nel senso che noi viviamo all'interno di un sistema sociale con degli individui che sono dei folli, cioè non sanno esattamente cosa fanno, dove vanno, cosa vogliono e giocano tutti ad aderire a bandiere, ad aderire a partiti, ad aderire a tutta una serie di cose, salvo poi lamentarsi o proiettare tutta una serie di disperazioni sulle cose che vanno male o le cose che vorrebbero. Cioè in pratica noi viviamo in un mondo fatto di maschere, dove la maschera nasconde le emozioni delle persone e le persone cercano di nascondersi per non farsi vedere, ma nello stesso tempo aggrediscono ogni maschera che non collima con le loro illusioni, che non si sottomette ai loro desideri e ai loro fini. Cioè noi viviamo in un mondo che aggredisce tutti coloro che cercano di costruire qualcosa di positivo nella società, perché chi costruisce, chi tenta di costruire qualcosa di positivo nella società, in realtà sta mettendo a nudo la loro maschera, la loro faccia, la loro viltà, la loro codardia, e questo non lo possono assolutamente tollerare. Chi cerca di costruire qualcosa di positivo nella società espone le proprie emozioni, espone i propri desideri, espone se stesso proponendo qualcosa, buono o non buono che sia, comunque cerca di agire esponendo la propria parte intima. Queste maschere invece nascoste aggrediscono la parte intima delle persone, insultano, offendono fino a carcerare, a torturare, a far del male sistematico alle persone. Ebbene, la pratica della follia controllata porta lo stregone a fare tutto questo senza per questo esporsi, salvo quando lo stregone decide di farlo per i suoi progetti. E della follia controllata, torno a ripetere, siccome è abbastanza complesso parlare di stregoneria controllata, ma non tanto per chi pratica o per qual è la pratica è molto semplice, si finge di essere delle persone diverse da quello che si è e si cala questa finzione nelle emozioni, nel vivere quotidiano, per cui la pratica tutto sommato è abbastanza semplice, ogni attore la fa al cinema, cioè la usa al cinema facendo apparire una persona diversa di quello che lui è, recitando un personaggio, ma non è questo il punto centrale della follia controllata. Il punto centrale della follia controllata è individuare la malattia sociale, cioè l'oggettività per la quale è necessario la pratica di follia controllata. Nei monoteisti c'è hanno i 10 comandamenti, no, che impongono in maniera vigliacca ai bambini, e uno di questi è non dire falsa testimonianza. Cioè praticamente loro possono mentire, ma le persone deboli, i bambini, non devono mentire nei loro confronti, non si devono difendere. Perché se si difendono, e la pratica follia controllata è una difesa in questo, loro non sono in grado di gestirli, loro non sono in grado di imbrogliarli, non sono in grado di truffarli. E in realtà quando l'apprendista stregone si difende, protegge se stesso, nessuno lo può più toccare, ed è questo che da imparare nella pratica della stregoneria all'interno dei sistemi sociali umani. Finora dunque abbiamo parlato di due mondi, abbiamo parlato del mondo della natura, abbiamo parlato del mondo sociale, ma esistono altri mondi che vengono praticati dalla stregoneria e sono quelli che vanno sotto il nome dei mondi della percezione. Che cosa sono i mondi della percezione? Non sono altro che la capacità dell'uomo di qualsiasi anche animale, perché noi proiettiamo sugli altri ciò che noi pensiamo, no? Facciamo tanto tifo e poca analisi. La capacità dell'uomo di leggere il mondo, di leggere il suo presente, di leggere la sua quotidianità attraverso fenomeni diversi da quelli che sono quelli canonici, quelli socialmente approvati e i limiti nei quali vengono provati in maniera sociale. Il mondo che noi abitiamo è un mondo fatto di intelligenze, un mondo fatto da dei, un mondo straordinario nel quale il grande Zeus, combattendo la titanomachia, ha ritagliato lo spazio entro il quale gli esseri della natura possono svilupparsi. Ma dentro di noi ci sono tutti i titani, dentro di noi ci sono le forze emotive di Urano stellato che si girano. Dentro di noi c'è la capacità di entrare in sintonia con tutte le emozioni dell'universo. Dentro di noi c'è la capacità di usare tutti i titani per avere relazioni diverse col mondo in cui viviamo. Dentro di noi c'è la capacità di usare gli dei olimpi per costruire la libertà della nostra ragione e delle nostre emozioni. Ebbene, anche se noi abbiamo ristretto quello che è il mondo reale in modo tale da poterlo vivere, da poterlo praticare senza diventare folli, perché questo mondo reale è infinito, è immenso, e questo non significa che l'immenso non spinga dentro di noi, e questo non significa che noi non abbiamo bisogno in molte situazioni proprio di leggere il mondo in maniera diversa per riuscire a vivere in maniera migliore e costruire delle migliori strategie di esistenza. Il nostro simbolo è la stella a cinque punte all'interno di un cerchio. Il pentacolo all'interno di un cerchio rappresenta l'essere umano che si trasforma nell'universo, un soggetto e un insieme. Le due punte verso il basso rappresentano i mondi nei quali l'essere umano si trasforma, il mondo della forma e della numerazione, della quantità, il mondo descritto dalla ragione, o superio, e i mondi della percezione e della volontà, in cui la ragione entra solo nello sforzo di descriverne gli elementi e i fenomeni raggiungibili dalla specificità dell'essere umano, e che chiameremo mondi dell'io psichistico. Noi non potremo mai dire come sono quei mondi, ma possiamo solo dire come appaiono alla singola persona. E ogni singola persona li vive in modo soggettivo e li descrive in maniera soggettiva, e dunque appaiono in essa in maniera diversa. Non potremmo mai parlare di una verità attorno ai mondi dell'io psichistico, veramente neanche nei mondi del superio, neanche nel mondo del superio, nel quotidiano, non possiamo parlare di verità, ma là è già più ammessa, in quanto esiste una verità comunque comune delle persone. Ma possiamo solo parlare degli elementi che ci consentono di raggiungerli e di agirvi al loro interno. Possiamo parlare di quanto ci serve per essere efficienti mentre trasformiamo quei mondi in altrettanti campi d'azione nei quali manifestiamo la nostra volontà di esistenza, vivendo in essi per sfida. La ragione ci separa dal mondo della volontà. La ragione ci rende inconsapevoli di milioni di fenomeni che in ogni momento si riversano su di noi. Quando entriamo nei mondi della percezione, molti di questi fenomeni arrivano alla nostra attenzione e la ragione li riveste pescando dalla propria descrizione. Così, in percezione alterata, un fenomeno sarà tanto meglio descritto quanto più la ragione sarà ricca di cultura, conoscenza e sapere. Sarà descritto in maniera diversa, tanto misera quanto misera sarà la conoscenza e il sapere della nostra ragione. Quei fenomeni ci toccheranno e noi sapremmo farvi fronte solo se nella vita quotidiana avremmo imparato a vivere per sfida. Tanto maggiore sarà la nostra paura nella vita quotidiana e in modo tanto più pauroso affronteremo i mondi della percezione. In questo caso i fenomeni ci appariranno come immagini che chiedono sottomissione e obbedienza. Quattro elementi sono fondamentali per affrontare i mondi della percezione, ma soprattutto per giungere ad alterare la percezione slegandola dalla forma della quotidianità. E qui parliamo direttamente anche dei quattro elementi propri della stregoneria per affrontare i mondi della percezione. Quattro elementi fondamentali. Uno è la sospensione del giudizio. L'essere umano cammina in mondi diversi dalla ragione, che non la toccano. E se voi non sospendete il giudizio, mentre alterate la percezione, mentre dalla parte interna del cervello fate uscire l'intuizione e la fate affluire alla coscienza, non farete altro che rivestire questa intuizione di illusione, perché costringerete questa intuizione ad essere rivestita della forma che a voi piace o che voi volete, e non arriva la vostra coscienza e non sarà in grado di modificare la struttura della vostra coscienza. Sospensione del giudizio significa non emettere un giudizio sul fenomeno che arriva, ma attendere che il fenomeno agisca ed agire nei confronti del fenomeno senza giudicare il fenomeno stesso. Nessuno di noi è un giudice, nessuno di noi è un Dio che giudica, nessuno di noi dà giudizi sui fenomeni, ognuno di noi agisce nei confronti dei fenomeni. Pertanto, ogni volta che ci arriva un fenomeno, se noi sospendiamo il giudizio e facciamo partire il nostro adattamento, la nostra reazione al fenomeno, noi non facciamo altro che sviluppare, che far venire fuori forze dentro di noi diverse da quello che è la descrizione della ragione. Ma essenzialmente entriamo in un mondo molto particolare, che sono i mondi del tempo. In pratica, quei mondi dove gli oggetti esistono soltanto perché agiscono. E però di questo ve ne parlerò direttamente quando parlerò della sospensione del giudizio. L'altro elemento fondamentale nella percezione è l'attenzione. L'attenzione che noi mettiamo nelle cose in realtà è tutto noi stessi. L'attenzione, l'essere umano si fa Zeus, affronta la sua titanomachia, struttura i suoi sensi per affrontare i fenomeni di ogni mondo. Ogni volta che noi facciamo un'azione, ogni volta che noi affrontiamo un problema quotidiano, ogni volta che noi mettiamo in atto delle forze, noi siamo sempre noi stessi e l'attenzione è il tutto noi stessi che poniamo. Non abbiate attenzione, siate disattenti nelle cose e distruggerete il vostro cammino nell'eternità. L'intento. L'essere umano riconosce l'infinito, scioglie i propri legamenti manifestando Eros primordiale. E l'intento è la capacità dello stregone di fissare ciò che fa nel ciò che vuole ottenere o ciò che pensa che voglia ottenere al di fuori dell'oggettività razionale nella quale agisce. Lo stregone ha obiettivi astratti. Il suo pensiero astratto guida la sua ragione e guida la sua quotidianità. Principi come libertà di parola, libertà di espressione, sono oggetti fisici per uno stregone, non sono astrazioni. E questi oggetti fisici si fissano nelle azioni dell'uomo, si fissano nella mentalità dell'uomo e conducono le sue azioni. Io posso dire voglio la libertà assoluta di parola e nello stesso tempo analizzo la situazione in cui sono e agisco per portare verso la libertà assoluta di parola. Ma questo processo che guida le mie azioni si chiama intento, che ha poco a che vedere con gli obiettivi che raggiungo nella mia vita quotidiana. È un intento astratto, è un intento che sta al di là di ogni essere e al di là di ogni presente. È colui che è nato nel primo momento del Big Bang. Il Big Bang è l'universo che nasce dall'uovo luminoso all'inizio del tempo. Il primo che nasce è l'intento ed è la forza che attraversa tutti gli oggetti dell'universo. E anche di questo naturalmente ne farò una serie di trasmissioni quando le farò. Infine il sognare. Il sognare è la capacità dell'uomo di costruire la sua conoscenza e di crescere. Crescere, 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 crescere e modificarsi. Non esiste un momento in cui l'uomo cessa di crescere. Non si è mai né troppo vecchi né mai troppo giovani. Ebbene, nel sognare c'è la disgregazione della coscienza. Nel sognare c'è la disgregazione della ragione. Il sognare apre le porte all'intuizione profonda. Il sognare diventa campo d'azione del corpo luminoso del soggetto. Il sognare diventa un modo per l'individuo di viaggiare in infiniti mondi. Il sognare ci porta a penetrare la realtà e a modificare noi stessi rispetto al quotidiano. E questo è il quarto elemento del crogiolo dello stregone all'interno dei mondi della percezione. Perché il sognare è un campo d'azione, perché l'intento è la forza generale delle nostre azioni, perché l'attenzione è un modo di coinvolgere tutto noi stessi, perché la sospensione del giudizio ci toglie dalla razionalità, ci impedisce di metterci paraocchi, ci impedisce di farsi ingannare e permette alle azioni e alle emozioni di fluire senza avere dei limiti. Bene, io per il momento mi fermo qui con la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, parlando dell'oggettività, perché sono ormai arrivato verso la fine di quello che volevo dire. Per il momento vi ho elencato, vi ho parlato dei mondi e vi ho parlato degli strumenti. Oggi abbiamo terminato, abbiamo fatto l'uomo nella società e l'uomo nei mondi della percezione. Naturalmente tutto questo dopo va sviluppato e voi in internet trovate decine e decine di pagine che vanno a sviluppare il discorso, e in altre trasmissioni radiofoniche continuerò a sviluppare ulteriormente il discorso. Comunque per oggi ci fermiamo qui. La prossima trasmissione, e penso che sia l'ultima del crogiolo dell'oggettività in cui si svolge il crogiolo dello stregone, parleremo un po' di più, metterò l'accento su il bastone dello stregone, cioè gli elementi fondamentali per i quali che formano quel bastone con cui lo stregone dà l'assalto al cielo della vita. Bene, per ora chiudo qui la trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, sempre dai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.